Due altri punti da questa introduzione come segnalazioni di approccio critico interessante a Sud e Magia e a De Martino in quanto tale. Il senso che Fabio Dei trova nell'approccio storicista di De Martino e che sta segnato proprio in fondo alla introduzione, quando dice il senso profondo della sua operazione storicista, l'idea, vale a dire, che la cultura popolare non è costituita da un repertorio più o meno stabile di tratti arcaici da raccogliere e classificare e magari trasformare in forme di patrimonio culturale, ma nel frutto sempre provvisorio di una storia di relazioni di potere, di interazioni tra il piano egemonico e il piano subalterno, terminologia ancora una volta gramsciana. Il frutto di relazioni di potere, cioè quindi il nesso tra potere, relazione di potere e fatti di cultura, che per definizione cambia, non è mai fisso. Quindi quello che dice Fabio Dei, diciamo, attribuendo in questi termini una sua visione, diciamo, di come De Martino vedeva le cose di cui si occupava, che la voglio sottolineare e segnalare perché apparentemente uno potrebbe pensare il contrario. Se vai a vedere il tarantismo, la lamentazione funebre, la bassa magia cerimoniale, stiamo parlando di cose che più folcloriche non si potrebbe immaginare, cioè di strati popolari più poveri, più periferici, eccetera, eccetera, quelle di cui si potevano occupare e si sono anche occupati tradizionalmente gli studiosi di folklore, con un'impostazione proprio separata, cioè questo mondo come un mondo separato fatto di queste cose qua. Dei sottolinea che l'approccio di De Martino non è questo. Lui parte dallo studio di queste cose, ma le guarda dinamicamente insieme ad altre cose, tenendo sempre presente la dinamica, appunto, alto-basso, cultura subalterna, cultura egemone, bassa magia cerimoniale, cattolicesimo e intellettuali illuministi napoletani. Questo è quello che fa in Sud e Magia, quindi sempre con un approccio relazionale a questi aspetti diversi della questione, non trattandoli separatamente. Popolare e colto sono facce diverse della stessa medaglia e sempre in correlazione fra di loro, e lui, appunto, De Martino, cerca di andare a vedere tutti i passaggi, tutte le gradazioni che mettono in comunicazione queste dimensioni diverse. Questa osservazione di Dei arriva in conclusione di un paio di paragrafi di cui invece non parleremo, perché sono questioni per me molto interessanti di storia degli studi antropologici italiani, però un po' di dettaglio. Se ve le potete vedere, bene, se avremo tempo alla fine del corso le riprendiamo, ma lui fa dei ragionamenti molto interessanti sui quali, su una parte dei quali non sono d'accordo, su come è andata dopo De Martino negli studi antropologici italiani, e dà una serie di letture e di interpretazioni, però questo è un discorso che ci porterebbe un po' lontano. Su come è andata dopo De Martino invece una cosa la voglio segnalare, che c'entra un po' con l'altra, ma insomma lateralmente, e che lui segnala una certa debolezza negli studi successivi, esattamente nel tenere insieme questi due aspetti, l'egemonico e il subalterno, con una quando entra in campo un terzo incomodo che si adatta male a uno schema troppo semplificato di lettura, per cui diciamo i contadini di Grottole e quello che si poteva dire nel clero o ufficialmente nel cattolicesimo, va bene, ce li ho, li so. Passa il tempo, arrivano i mezzi di comunicazione di massa, arriva la cultura di massa, come cambiano le cose? È popolare o è colta? È egemone o è subalterna? Fa bene alla salute o fa male alla salute mentale e culturale del popolo che vogliamo emancipare, redimere, eccetera, eccetera? È temi, insomma, che nei decenni sono stati dibattuti e sui quali viceversa lui segnala che, tranne qualche eccezione, c'è stata una scarsa capacità di confronto da parte degli specialisti degli studi culturali italiani, cioè gli antropologi, che con questa dimensione nuova e complicata dell'irruzione dei mezzi di comunicazione di massa e dei consumi culturali di massa scompaginava il quadro e metteva in difficoltà. La difficoltà è rimasta tale e appunto lui fa una serie di osservazioni in merito interessanti che vi invito ad andare a vedere, ma ecco, volevo segnalarla come tema. Si usa dire a questo riguardo che De Martino qualche spunto lui già lo aveva cominciato a dare. Furore, simbolo, valore, quella raccolta di saggi del 62, c'aveva la parte finale che era dedicata, c'erano tre saggi, uno su un certo capodanno in Svezia e fenomeni di particolare esagitazione pubblica che erano una novità, coltivazioni di pratiche magiche e occultistiche nella Germania post bellica e il folklore rinnovato, le invenzioni in quel caso di nuovo tradizioni inventate del folklore rinnovato nell'Unione Sovietica. Quindi diciamo c'erano tre abbozzi di tentativi di confronto col mondo contemporaneo, ma poi, come abbiamo detto tante volte, si è messo a ragionare sulla fine del mondo e non ha approfondito questi temi. De Martino e Lucania, dunque, su De Magia, come abbiamo detto già tante volte, viene fuori da un decennio buono di lavoro in Lucania di De Martino, soprattutto da alcune dei suoi soggiorni più importanti in questo decennio 49-59, e De Martino e Lucania, come abbiamo accennato, non ci stava da solo. Uno dei pregi di questa edizione 2015 di Dei e Fanelli di Su De Magia, come ho detto, è il più che centinaio di pagine finali in cui raccoglie scritti di De Martino del periodo 50-58 che fanno da contesto alla produzione sia di Su De Magia che in realtà anche di del libro sul pianto funebre, scritti suoi, scritti in dialogo con altri, perché appunto una cosa interessante, e vi ho detto che potete vederlo in quelle schede che avevo messo insieme e che ho rimesso sul sito di quest'anno, che fanno un po' il quadro e che hanno anche ripubblicato in una versione un pochino modificata in fondo a questo libro, un po' il quadro delle presenze in Lucania mentre ci andava De Martino, che non operava appunto nel vuoto e da solo. Ed è un caso abbastanza così diciamo notevole quello che succedeva in quel decennio in Basilicata. Innanzitutto De Martino, possiamo vedere almeno tre fasi di questo suo andare in Lucania in quel decennio. La primissima fase è puramente letteraria, legge Cristo si è fermato a Eboli. La spinta, l'impronta iniziale La Lucania per Ernesto De Martino è Cristo si è fermato a Eboli. Era l'epoca in cui lui era, 1945 esce il libro, lui era allora segretario della Federazione Socialista di Bari, Puglia. La Lucania è Cristo si è fermato a Eboli ed è un impatto forte. 49-50, inizio del contatto diretto da etnografo e non più solo da politico con la realtà dei contadini lucani, è mediata da Scotellaro, da Rocco Scotellaro, che a sua volta era in strette relazioni con Carlo Levi, e quindi è sostanzialmente il paese di Rocco Tricarico, la scrittura di note lucane che troviamo anche qui ripubblicate in appendice, e poi il periodo delle ricerche autonome 52-59, in cui si affranca, diciamo, dal non tutela, perché era lui che aveva cercato Scotellaro, ma insomma dalla guida di Rocco Scotellaro e del suo ambiente, e va in giro per conto suo. Ma così come appunto c'è un'articolazione nella presenza di De Martino e Lucania, c'è una fortissima articolazione delle presenze di persone che vanno in Lucania in quel periodo. Riguardandomi le mie schede di censimento di queste presenze, io ho pensato che possiamo vedere quattro categorie di presenze in Lucania in quegli anni, e le persone, i nomi che sono venuto mettendo giù nelle mie schede, trovate pure l'elenco, qui me li sono scelti alcuni, sono quasi tutti coetanei, tra l'altro, è un po' curioso. 1908, 1911, 1912, 1912, 1916, 1916, 1908 e uno più giovane, 25. Cioè tutti quarantenni che nei primissimi anni 50 attraversano la Lucania. Abbiamo categorizzato tre esploratori e documentatori autonomi: Henri Cartier-Bresson, Federico Patellani e Fosco Maraini. Tutto questo lo trovate nelle schede, tutto dettagliato, eccetera, se ve andate a vedere. Gente che viaggia con un oggetto appeso al collo, fotografi, perché Henri Cartier-Bresson e Federico Patellani sono due fotografi professionisti, studiosi dell'umanità attraverso la fotografia, anche se non antropologi. Erano fotografi, Cartier-Bresson e Patellani un grande corrispondente anche di guerra, fotogiornalista, eccetera. Henri Cartier-Bresson, uno dei fondatori della moderna fotografia. Fosco Maraini era un personaggio più articolato, perché è stato anche etnologo, storico delle religioni, ha vissuto a lungo in Giappone, eccetera, ma anche lui, come gli altri due, 52, 52 e 53 fanno viaggi, De Martino l'avrebbe chiamate spedizioni in Lucania, e ne traggono libri, mostre, corpus fotografici che editano il loro sguardo della Lucania documentato per foto. C'è un robusto filone di, che ho chiamato, studi di comunità e interventi sul territorio, che in realtà prosegue il filone Levi-Scotellaro, aggiungendoci Manlio Rossidoria, personaggio di cui abbiamo già variamente parlato, economista agrario che si occupava di gestire anche quei pezzi di riforma agraria che si stavano facendo in quel tempo. Studi di comunità e interventi sul territorio. Studi di comunità era un approccio tra sociologia e antropologia che diversi studiosi seguivano in quel tempo, che si cominciava a praticare anche in Italia con i primi, diciamo, personaggi, una dei quali era Amalia Signorelli, che importavano le più recenti correnti di antropologia culturale americana, Friedrich Friedman, George Peck e Edward Benfield erano tre autori, tre studiosi, tre ricercatori, diciamo americani, anche se non tutti americani di nascita, ma accademicamente e scientificamente operanti e formatisi in America, che arrivano in Italia spesso con la mediazione di Manlio Rossidoria, che era andato a studiare in America, lì ne aveva conosciuti e spesso fungeva da tramite. Manlio Rossidoria, amico di Carlo Levi e di Rocco Scotellaro, passavano questi studiosi arrivando per questi italiani che conoscevano i luoghi e in qualche modo facevano loro da guida, ma non solo, perché Matera, specificamente Matera, fu oggetto di un intervento importante sui Sassi. I Sassi, di ora Matera quest'anno che viene sarà la capitale europea della cultura. Quanta acqua è passata sotto i ponti nel giro di mezzo secolo? Se vi andaste a leggere effettivamente Cristo si è fermato a Eboli, trovereste una pagina di descrizione di Matera che non è fatta da Carlo Levi ma è pubblicata lì, ed era fatta dalla sorella di Carlo Levi che lo stava andando a trovare e nella complicata peregrinazione da Torino ad Aliano fa tappa ovviamente a Matera, perché il treno si ferma lì per prima cosa, e non mi ricordo se nel Cristo c'è proprio riportata la lettera della sorella o lui la riracconta, ma comunque è la sorella che parla in prima persona dell'orrore provato nel capitare a Matera, un posto terribile all'inizio del suo racconto, poi alla fine è il contrario, ma sbuca e non c'è niente. Alla stazione c'è un piazzo circondato dal nulla, il migliore albergo della città fa schifo, non sa veramente che diavolo fare, comincia a scendere e scende e scende e scende, descrivendo ciò che vede mentre scende, ed è la discesa ai Sassi, che sono appunto dei quartieri, due quartieri di Matera, che sono abitazioni scavate nella roccia, di una roccia strapiombo, gli strapiombi di cui parla tanto spesso Carlo Levi, con questi paesini che sembrano inerpicati sulla luna, spiaccicati nel cielo, eccetera, che stanno in cima e ci stanno questi grandi calanchi calcarei intorno. I Sassi sono scavati, sono due quartieri, appunto il Sasso Baresano e il Cavioso, e sono abitazioni, erano abitazioni scavate nella parete di roccia. Scendendo, 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 l'umanità che le si fa incontro di bambini, donne, eccetera, e dice all'improvviso, io mi rigiro, quando sono arrivata in fondo, guardo su e finalmente vedo Matera, la vera Matera. E lì naturalmente il registro cambia anche, ma è all'insegna, un po' in sintonia con quello che raccontava il fratello, di una realtà dolente e non felice, terribilmente poetica da certi punti di vista, ma non felice per chi ci viveva. Ora sarà capitale della cultura. I Sassi sono una grande attrazione turistica, è una città tenuta meravigliosamente, se no non avrebbero dato questa possibilità di essere capitale europea della cultura. Dai Sassi la popolazione di Matera fu spostata nel dopoguerra. Uno dei tanti interventi di risanamento e di modernizzazione che si fecero nell'Italia del dopoguerra fu anche dare delle case vere agli abitanti che per tanto tempo avevano vissuto, loro le generazioni precedenti, nei Sassi. E una di queste diciamo nuovi insediamenti urbani fu fatto fra il 52 e il 54 ed è considerato un borgo modello si chiama La Martella, e fu fatto anche con finanziamenti vari. L'UNRWA Casas era un ente di provenienza ONU, quindi sempre finanziamenti di carattere internazionale che essenzialmente venivano da chi aveva vinto la guerra, in soldoni ancora più stringendo gli Stati Uniti d'America, ONU, paesi occidentali, che mettono su degli organismi che servono a far ripartire la vita, primo nei paesi vincitori, ma poi si allarga anche agli ex nemici tipo Italia e Germania, e con agenzie poi nazionali. UNRWA, cioè anche su Wikipedia, era l'ente diciamo di provenienza ONU, CASAS era una sigla che marcava un acronimo che non ricordo che cosa vuol dire, ma era italiano, e voleva dire i finanziamenti per rifarsi le case, per rinnovare il patrimonio edilizio italiano, in parte spianato dai bombardamenti americani medesimi e in parte vecchio, semplicemente fatiscente, o in parte come quello di Matera, diciamo culturalmente connotato, possiamo dire. Adriano Olivetti, che era un importantissimo industriale e diciamo anche un uomo di cultura, un finanziatore di imprese culturali, da Adriano Olivetti parte la Casa Editrice Il Mulino, parte la rivista Il Ponte, partono associazioni varie, uno dei finanziatori degli studi e dei lavori su Matera, e l'architetto che fa il borgo La Martella tra il 52 e il 54, dove andranno ad abitare una parte degli abitanti dei Sassi, è Ludovico Quaroni, cioè uno dei maggiori architetti già allora, giovane ancora, ma insomma che diventerà uno dei maggiori architetti italiani, borgo modello, tuttora tale. Luogo di riautopatrimonializzazioni degli ex abitanti dei Sassi e poi abitanti della Martella. Uno degli scritti che sta qui in appendice di Sud e Magia in questa edizione di De Martino si chiama proprio così, Risposta a Quaroni. A quanto sembra De Martino era stato invitato come antropologo a far parte dell'equipe diretta da Friedman, che si doveva occupare di studiare i Sassi e sovrintendere e diciamo far da consulenti per questa operazione di spostamento della popolazione dai Sassi al nuovo borgo che sorge a fianco a Matera. De Martino, se è vero che era stato convocato, non accettò, al suo posto andò un giovane Tullio Seppilli, però era un gruppo di lavoro diretto da questo americano di nascita tedesca, Friedrich Friedman, che fece un'operazione diciamo molto articolata di intervento sul territorio, che includeva studio, ricerca, azione e realizzazione. In 2 anni hanno fatto questa cosa. Quindi questo era un altro settore di che ho chiamato studi di comunità, interventi sul territorio, di presenze in Lucania negli anni in cui De Martino andava a fare le sue spedizioni. La terza è la terza, diciamo, macro categoria, c'ha un nome solo, che è quello di Giovanni Battista Bronzini, che è pure un personaggio interessante perché era un folclorista, cioè lui faceva quello che De Martino diceva non si dovrebbe fare. Lo faceva molto bene, tant'è che De Martino pubblica delle relazioni. Bronzini era l'unico più giovane, cioè del 25, quindi un po' più giovane, diciamo la generazione che poi sarà come quella di Civese, ma era quella dei Seppilli, più grande della Signorelli di non molto. Giovanni Battista Bronzini era lucano di nascita e nasce come folclorista, come studioso di folklore, e lui fa veramente dalla culla alla bara, cioè c'è un librone grandissimo, molto grosso, che ha avuto tante edizioni nel tempo, ha cambiato nome eccetera, ed è questo, cioè la raccolta di tradizioni popolari lucane ordinate secondo criteri classici degli studi di folcloristica. Poi nella sua lunga vita Bronzini per esempio scriverà ancora di, farà delle monografie su Carlo Levi e su Rocco Scotellaro. È stato a lungo direttore della rivista Lares, che era la più importante rivista di questo settore di studi, e poi si è occupato alla fine anche lui di antropologia culturale. Però ecco, all'epoca c'era un signore che stava facendo in regione, che era però la sua regione di nascita, un lavoro di documentazione e studio molto approfondito e molto serio, con l'impostazione che De Martino non voleva, anche se si occupava, diciamo, partendo dagli stessi temi e in parte sugli stessi oggetti, ma con impostazione tutta diversa. E poi c'era De Martino. Quindi esploratori, interventori sul territorio, folclorista e l'equipe di De Martino sono quattro diciamo, sguardi che si incrociano, a volte anche dialogando fra di loro, cioè ognuno sapeva che cosa stavano facendo gli altri e sapeva delle presenze altrui, quindi c'era anche delle forme in qualche modo di interrelazione e di influenza reciproca, però con forte, marcata autonomia e distinzione di approcci tra questi quattro distinti sguardi. Quello di De Martino dà luogo a queste due monografie, che sono sulla Lamentazione funebre, che esce nel 58, e su De Magia, che esce nel 59. Fin dalla sua prefazione, abbiamo tempo per cominciare a parlare con le parole di Ernesto De Martino stesso. Fin dalla prefazione e poi nel primissimo dei capitoli, dei brevi capitoli in cui si articola la trattazione, diciamo, più strettamente etnografica del libro, De Martino mette subito sul tavolo i temi principali su cui il suo libro verterà. Proprio le prime parole della sua prefazione sono: l'alternativa fra magia e razionalità è uno dei grandi temi da cui è nata la civiltà moderna. È una questione che abbiamo già visto in passato, quindi non torno sul tema magia e civiltà. Però vedete, questo in fondo è un po' proprio lì come incipit del libro, una applicazione dell'atteggiamento che richiamavo prima con le parole conclusive della introduzione di Fabio Dei. Va tra i contadini lucani a raccogliere formule, scongiuri, eccetera, ed esordisce dicendo: l'alternativa fra magia e razionalità è uno dei grandi temi su cui è nata la civiltà moderna. Cioè lo studio sulla magia lucana sta dentro un ragionamento sulla dinamica da cui è nata la civiltà moderna. Non è un'isola non deserta, ma insomma un'isola sparpagliata, lontana, su cui si arriva e che non ha rapporti col mondo. È un pezzo di mondo moderno nella sua diversità. E lui lo legge, va ad attraversare questa diversità per leggerla dentro la dinamica che ha prodotto la civiltà moderna, l'alternativa tra magia e razionalità. E diciamo, contestualizzando, da civiltà moderna si passa al primo dei termini del suo titolo, Sud. Il suo libro, dice, mi pongo un modestissimo compito, dare indicazioni su misure e limiti in cui la vita culturale del Sud ha partecipato consapevolmente a questa alternativa su cui è nata la civiltà moderna. Vita culturale del Sud, anche questa è una bella macro categoria, perché è geograficamente localizzata, e qui dice, insomma, è lecito, in base a come ha funzionato la storia d'Italia, diciamo, concepire l'ex regno di Napoli, l'ex regno delle due Sicilie, come un'entità culturale con delle caratteristiche riconoscibilmente comuni. Vita culturale del Sud, questo pezzo di Sud, in cui la magia entra e in cui i contadini che tuttora ne fanno uso e a cui tuttora fanno ricorso sono attori. Quindi la rappresentazione che cerca di ricostruire con questi attori in scena, alcuni, gli altri li vedremo, sono su questo palcoscenico della vita culturale del Sud. E presentando il suo libro, appunto, come dicevo prima, mette in scena uno dopo l'altro gli elementi che ne fanno parte, parlando di Sud e di vita culturale del Sud, introduce il concetto di cattolicesimo meridionale. Egemone subalterno, egemone è il cattolicesimo, ma il cattolicesimo non è uno, è anche qua. Antonio Gramsci era uno che, diciamo, accanitamente interessato a smontare tutti i meccanismi della vita culturale italiana, dal suo punto di vista non in modo inutile, cioè era un pezzo di un programma politico, solo che messo in galera non è che doveva stilare programmi, volantini, eccetera, la prendeva alla larga. Le dinamiche della vita culturale italiana erano fondamentali per capire il gioco delle forze in campo su cui il politico sarebbe potuto intervenire, quando mai avesse potuto. Il cattolicesimo è un attore importantissimo nella vita italiana, non solo dal punto di vista, cioè sotto due aspetti ugualmente importanti: di contenuti, cioè ideologico, i contenuti della religione cattolica, che si distinguono dalla non religione, che si distinguono da altre confessioni cristiane, che si distinguono da religioni non cristiane, contenuti, ma anche il corpo vivo della Chiesa cattolica italiana, come è fatto dal vertice fino alle articolazioni interne del clero, fino ai parroci di paese. Non c'è paese senza parroco, non è banale come faccenda, ma il parroco di paese non è uguale al vescovo che siede a Roma e men che meno al papa. Sul piano del corpo vivo della Chiesa, ma anche sul piano dei contenuti ideologici, Gramsci diceva: ci sono tanti cattolicesimi, lui usava il termine cattolicismi, ci sono tanti cattolicismi, dobbiamo capirli tutti, farne un catalogo, studiarli, perché per la vita culturale di chi ci interessa a noi, le classi subalterne, questa articolazione interna è fondamentale. Non si tratta semplicemente, nel programma rivoluzionario di una forza come voleva essere il Partito Comunista, di sbarazzarsi del cattolicesimo, della religione, diffondere l'ateismo, eccetera eccetera. Diciamo che questo, ma neanche era proprio nelle corde di un Gramsci. L'idea era proprio, innanzitutto, vediamo cosa c'è, come funzionano le cose, i cattolicismi. Ernesto De Martino, cattolicesimo meridionale, è quello con cui concretamente hanno a che fare i suoi contadini di Grassano, di Grottole, di Aliano, di Colombraro, eccetera, eccetera. Cattolicesimo meridionale che ha delle sue caratteristiche di vistosità, esteriorità, accentuazioni cerimoniali e ritualistiche e componenti magiche, che sono una caratteristica particolarmente interessante dal suo punto di vista di De Martino, perché sono quelle che mettono in dialogo il cattolicesimo meridionale con i fenomeni che sta studiando. E vale qui per la magia, ho già richiamato varie volte gli esempi del tarantismo e di San Paolo come interno, uno degli attori del tarantismo, che ovviamente di origine non c'entra assolutamente nulla. Presentando complessivamente il suo programma di lavoro, De Martino dice: qui noi avremo una esplorazione etnografica, quindi la prima parte del libro, sulle sopravvivenze lucane delle più rozze pratiche di magia cerimoniale. Con questa esplorazione etnografica vuole arrivare a capire la struttura delle tecniche magiche, la loro funzione psicologica per chi le usa e il regime di esistenza che ne favorisce perdurare, sia da un punto di vista culturale che non. Il secondo passaggio sarà lo studio dei rapporti tra queste sopravvivenze e il cattolicesimo, forma egemonica di vita religiosa, ma visto nella sua concretezza. Raccordi, passaggi, sincretismi, compromessi che legano bassa magia, devozione popolare e cattolicesimo ufficiale. La devozione popolare e il cattolicesimo ufficiale non sono propriamente coincidenti. E ricordiamo qui, non recitiamo Gramsci, ma recitiamo Carlo Levi, l'immagine che sta in Cristo si è fermato a Eboli del parroco, donna, non ricordo qual era lo pseudonimo attribuito al parroco di Aliano, che era praticamente un estraneo per il paese. Tanto quanto il cattolicesimo è un elemento fondamentale della vita culturale meridionale di cui De Martino si interessa, e tutte le formule che noi vediamo citate, elencate, campionate da De Martino, hanno sempre il richiamo agli elementi della religione cristiana, Carlo Levi ci fa il ritratto di questo parroco di paese come un estraneo per il paese. Lui che racconta a Levi di quanto sono non religiosi i suoi parrocchiani, non gliene importa nulla della vera religione, non vanno in chiesa, non fanno manco battezzare i figli, se non quando pensano che stiano per morire, eccetera, eccetera. E quindi se uno va a vedere un dato etnografico concreto delle relazioni tra un ministro della Chiesa cattolica ufficiale e le relazioni concrete tra quegli alianesi che vivevano alla metà degli anni 30 nel loro paese, non c'è il parroco che comanda o che influenza o che governa le relazioni con gli altri. Assistiamo a alcune scenette, per esempio al Natale che Levi vede raccontato in chiesa, la lotta di potere tra il podestà e il parroco, con il podestà che a un certo punto interrompe la messa di Natale cominciando a cantare Faccetta Nera perché pensa che il parroco è ubriaco e sta facendo certe cose un po' strane che fa perché è ubriaco e quindi sta facendo un vero e proprio sacrilegio, e lui conta di contrapporsi lanciando viceversa un'alternativa non religiosa, ma appunto a uno scontro di potere. La realtà, vista poi nel dettaglio e nelle sue concrete articolazioni, è complessa E quando uno dice cattolicesimo, quando uno dice forza determinante e componente determinante della vita culturale meridionale, deve andare a vedere in che consiste. De Martino cerca di fare, non con questo tipo di dettaglio che richiamavo di Carlo Lei, perché sta più sui contenuti, diciamo, delle pratiche magiche che studia, ma cerca di fare un lavoro di questo genere, cioè alla scala delle concrete situazioni che ha potuto vedere. E infatti parla, come esito di questo confronto fra le sopravvivenze magiche e il cattolicesimo, di un panorama disgregato, contraddittorio, eterogeneo, che sono, mi ero preparato, non lo facciamo, di portare appresso le osservazioni sul folklore di Gramsci, sono esattamente, e qui c'è tutto un paio delle pagine della prefazione di De Martino, usati tutta una serie di aggettivi tipici con cui Gramsci parla del folklore e del senso comune, di questa congerie di frammenti, eccetera. E De Martino dice la stessa maniera, cioè la formazione che ne viene fuori dall'incontro fra cattolicesimo e sopravvivenze magiche è così disgregato, contraddittorio, eterogeneo, ma unificato da un tema unitario: la ricerca della protezione dal negativo dell'esistenza. Ricordate la questione del negativo dell'esistenza di cui abbiamo parlato un paio di volte fa. La protezione dal negativo dell'esistenza nella vita quotidiana è, diciamo, il tratto unificatore da un punto di vista psicologico e dunque nella vita concreta culturale, che motiva il ricorso a questo tipo di pratiche magiche con i contenuti che lui in questa prima parte del libro ci verrà illustrando. Per oggi ci fermiamo, se non ci sono domande di chiarimento immediato, prego.
Signora, ma quello che dicevamo prima della pausa, e ricordo il nuovo l'ultimesimo di Martino, non ho capito come De Martino vuole pensare di realizzare un umanesimo.
No, beh, non è che ci pensa lui di realizzarlo, è un orizzonte diciamo di valore, l'idea verso cui tendere, ma non era una realizzazione. La realizzazione la fa ognuno facendo pratica dolorosa e coerente di etnocentrismo critico. Cioè il singolo studioso che fa la ricerca, eccetera, cerca di applicare questa dimensione, ma la dimensione nella sua caratteristica di universalità non è da applicare per il mondo degli studi, diciamo.